Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Trasmissione speciale per la Domenica di Resurrezione, proposta da Don Fabio Rosini e presentata da Monia Parente.
Amiche ed amici in ascolto, a tutti voi buona Pasqua. Siamo in compagnia di Don Fabio Rosini, che ci guiderà in una riflessione sul Vangelo che abbiamo ascoltato durante la veglia pasquale. Don Fabio, buona Pasqua anche a te e benvenuto.
Buona Pasqua a tutti.
Allora, il Vangelo che abbiamo ascoltato nella veglia pasquale della notte scorsa è il Vangelo secondo Matteo.
Sì, noi dobbiamo sempre accogliere il testo per quello che è. È una proclamazione, non è un semplice racconto. Se noi ascoltiamo questo testo come una descrizione, come una cronaca di ciò che è avvenuto, noi ne perdiamo il valore, lo spessore, il peso specifico, perché questa è la parola che annunzia ciò che la Chiesa ha da annunziare al mondo intero, ma non solo. Annunzia e in un certo senso dà le norme per poter entrare nella vita che annunzia. Infatti, tutte le particolarità di questo testo servono a poter vivere, accogliere, possedere la bellezza che è annunziata da queste parole, da questo testo. Ecco, la prima cosa è che noi sappiamo, riceviamo da questo testo la notizia che c'è la constatazione di qualcosa che è successo. Cioè, dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, noi abbiamo appunto questa nuova epoca dopo lo Shabbat che rappresentava la fine della settimana, il primo giorno di una nuova settimana. Noi sappiamo che per noi è la domenica, che dobbiamo leggere con quella logica con cui noi oggi come oggi leggiamo il lunedì. Per noi il lunedì è l'inizio nuovo della settimana. Ecco, è un giorno molto feriale il lunedì, è un giorno molto ordinario, è il più ordinario di tutti in un certo senso, perché sotto il punto di vista psicologico è il più lontano possibile dalla domenica per noi. Ecco, il primo giorno della settimana era per gli ebrei appunto il giorno dopo la festa, chiuse le cose importanti, era stata chiusa la settimana degli azimi, la festa delle feste. È il giorno dopo, il giorno in cui bisogna un po' ripartire, ricostruirsi, rimettersi insieme, ritornare alle cose più semplici, più urgenti, secondo quella che è la scansione normale della vita. Ecco, e in questo giorno così ordinario, così post-festa, è successo qualcosa. È successo che c'è un'altra partenza, c'è qualcosa di diverso che parte. Allora Maria di Magdala e l'altra Maria vanno a visitare la tomba ed ecco c'è un gran terremoto. Un angelo del Signore infatti sceso dal cielo si avvicinò, rotolò la pietra e si poté sedere su di essa. E poi parliamo un pochino dell'aspetto di questo angelo. Il terremoto. Che cos'è il terremoto? Sappiamo con drammaticità quanto anche recentemente, è uno sconvolgimento della realtà. Ecco, il terremoto destabilizza come poche altre sensazioni. È il senso delle cose ferme che ballano, che non stanno più al posto loro, che saltano per aria. È la perdita dei punti di riferimento. Ecco, quello in cui bisogna entrare è qualche cosa che è perdita degli appoggi. Le cose sono diverse dalla nostra disposizione, non le ritroviamo uguali. Per entrare nella risurrezione, per ricevere il dono della vita nuova, bisogna far saltare un po' i nostri parametri. Mai e poi mai potremo arrivare alla novità e alla pienezza di una vita che ha il sapore della eternità, che ha il sapore della grandezza, della nobiltà, senza disincastrarci dalle cose come le stiamo facendo sempre. C'è qualcosa di straordinario, qualcosa deve saltare per aria, qualcosa deve essere destabilizzato. Nessuno pensi di entrare nella Pasqua se non cambia l'assetto. Nessuno pensi di entrare nella risurrezione se non si lascia trasformare i punti di riferimento, le priorità. E che cosa succede? Arriva un angelo che si avvicina e rotola una pietra che si pone a sedere su di essa. Ecco, è un senso proprio questo sedersi su una cosa che è difficilissima da spostare, è un senso di dominio. C'è qualcuno che ha potere. Questo angelo del Signore è colui che è l'opera di Dio, colui che fa presente l'intervento di Dio. Ecco, lo straordinario che entra nella nostra vita, che sposta cose che non si possono spostare, che mette in discussione le cose che noi diamo per scontate e inamovibili. Ecco, Maria di Magdala e l'altra Maria vanno a visitare un luogo che è una tomba, che ha una pietra davanti. Noi diciamo, su questo mettiamoci una pietra sopra, per indicare quelle cose che sono finite, sono chiuse. Morto e sepolto, intendiamo nel nostro linguaggio, per intendere qualche cosa che ormai non è più cambiabile, non ha più mutevolezza possibile in se stesso. Ecco che invece la pietra si può muovere. Ed è certo che nessuno di noi potrà entrare nella luce, nella bellezza della Pasqua, se non si apre la possibilità che le cose possano essere cambiate dal Signore, come abbiamo già detto con il tema del terremoto. Ma il Dio vuole intervenire riaprendo cose chiuse e disostruendo vie inaccessibili. E questo angelo siede su questa pietra, è più forte del suo peso, è più forte della sua capacità di separare queste donne da questo maestro amato. Il suo aspetto è come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Logicamente in tutto questo si vede qualche cosa che parla di qualcosa di non normale, di qualcosa che è di più, qualcosa che è più grande della nostra capacità cromatica e della nostra capacità di look. È un aspetto diverso, un aspetto come la folgore, un po' difficile da darselo, e un abito che è bianco come la neve che scende dal cielo, che è segno di benedizione. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. Ecco, qui abbiamo un elemento abbastanza divertente che deve essere messo in relazione a quanto seguirà. Le guardie che sono state poste per controllare che non ci sia variazione alla situazione, per controllare che ciò che è morto resti morto, sono gli guardiani di questa realtà, sono condotte nella paura, sono introdotte nel terrore e furono scosse e rimasero come morte. E qui cominciamo a dubitare. Chi è il morto? Chi è il vivo? C'era un vivo che guardava un morto, adesso il morto prende iniziative, non si sa che cosa fa, e il vivo che lo guardava è come morto. Qui vita e morte si scambieranno i ruoli. Qui chi crede di essere vivo sarà come morto, mentre chi è creduto morto sarà il vivo. Thank you.
dopo aver visto Don Fabio il ruolo delle guardie che rimasero come morte, letteralmente riporta l'Evangelista Matteo, l'angelo si rivolge alle donne, invitandole a non avere paura.
Sì, questo è proprio il confronto, perché la frase che l'angelo dice alle donne è: voi non abbiate paura. Bastava dire non abbiate paura. Questo pronome personale indica che loro sono diverse dalle guardie. Voi invece potete non avere paura, perché di fatto la Pasqua è una linea di divisione. Da che mondo è mondo la Pasqua così si muove. La Pasqua degli ebrei divide gli egiziani persecutori dagli ebrei schiavi liberati. E così qui c'è qualcuno che è pieno di timore, va a piangere un morto e si troverà di fronte a una situazione completamente rovesciata, mentre chi ha potere e controlla che il morto sia morto vedrà questo cambiamento radicale della sua situazione. E allora c'è da schierarsi. Da che parte? Dalla parte di chi i cambiamenti li vuole evitare a tutti i costi, li vuole mantenere distanti dalla propria esistenza, oppure da chi nel cambiamento capisce che c'è il momento della crescita. Nel cambiamento c'è il salto di qualità. Qual è la chiave per entrare in questa novità? Questa parola, non abbiate paura, non avere paura. Questa è la chiave. Di fatto questo discorso di non temere tornerà più avanti quando queste donne incontreranno il Signore Gesù e percorre tutto questo testo. Noi abbiamo l'apparizione dell'angelo, il terremoto, le guardie spaventate, le donne che sono invitate a non aver paura, a fare qualche cosa, poi incontreranno Gesù che appunto le saluterà e gli dirà non temete. La paura e la resurrezione sono due polarità su cui si gioca questo testo. La paura da vincere, la paura da non avere, è la chiave della vita nuova. A dir la verità, la paura è una realtà della vita umana che ci condiziona molto più di quanto ci possiamo rendere conto. Che il testo fondamentale della Pasqua nel Vangelo di Matteo sia così poderosamente centrato su questo tema del non temere o del non poter far altro che temere, come è il caso delle guardie, è proprio la fotografia delle due condizioni: la condizione di chi il risorto non lo accoglie e la condizione di chi lo accoglie. La condizione di chi lo accoglie è la condizione di qualcuno che vince la propria paura. È molto interessante non restare così sul teorico rispetto a questo termine. Parliamo un pochino della paura. Parliamo del fatto che la paura è molto più che una semplice sensazione di terrore che possiamo avere di fronte a qualche cosa di minaccioso che c'è nella nostra vita. È una nota caratteristica della nostra struttura psicologica. Gli esperti di psicodinamica ci dicono che tutti i caratteri sono basati sulle paure, che la misura del rapporto con la propria paura è la misura del rapporto con se stessi. Paura, dal latino pavere, che vuol dire che è legata alla parola pavimentum, cioè che è la paura di essere sbattuti per terra, di essere atterrati. In greco si dice phobos, c'era un dio, il dio Phobos, che era un dio che faceva agire, perché la radice phob della parola phobos vuol dire fuggire. È la fuga. Noi diciamo la paura fa 90, e in realtà, mentre noi pensiamo alla paura come qualcosa che non fa agire, invece la paura fa muovere tantissimo, fa prendere tante iniziative, perché di fatto è un motore formidabile dell'agire umano. Molto spesso noi crediamo di avere degli autentici desideri, invece abbiamo dei desideri falsi, dei desideri che in realtà sono paure. Pochi sono i nostri desideri limpidi. Quasi tutti i nostri desideri sono in realtà un agognare che non ci capiti qualcosa, un ripararci da qualcosa o da qualcos'altro. Infatti è interessante la parola ansia in italiano. La parola ansia viene da ansus, che vuol dire stretto, da cui anche la parola angolo, cioè, e da cui anche la parola angoscia, che vuol dire mancanza di via di fuga. L'angoscia è la sensazione di vicolo cieco. Cosa vuol dire non temere? Vuol dire perdere una delle molle fondamentali del nostro agire che ci tiene nel terrore dell'angolo, nel terrore del luogo in cui non ci sarà più via di uscita. È interessante la parola apprensione, apprensione che viene dalla parola preda. Uno ha paura di essere preso. L'apprensione è la sensazione di un predatore che ci insegue. Quando dal cuore dell'uomo viene tolto il terrore del predatore, questo uomo cambia modo di esistere. In fondo, tanti fallimenti dell'umanità sono derivati dal fatto che l'uomo, per le sue paure, è costretto a fare atti di autodifesa. La paura è madre della violenza. La paura è la madre dell'egoismo. La paura è la madre dell'avarizia. Non è che ci sta da una parte l'amore e dall'altra parte l'odio. No, da una parte c'è l'amore e il suo contrario è la paura. Non si ama per paura. Non si è felici per paura. Non ci si abbandona ai fatti della propria esistenza perché si ha paura. Ecco quale straordinaria notizia viene data dalla Chiesa per mezzo di questo testo. Che è possibile spezzare il gioco della paura nel cuore dell'uomo. È possibile voltarsi e guardare il proprio predatore e dire: non sei più grande di Cristo, non sei più forte del mio Dio. La Pasqua è il tempo in cui sperimentare la vittoria sul proprio terrore, sulle proprie catene interiori che ci costringono ad essere mediocri, che ci incapsulano dentro forme di vita che non ci spettano, che sono molto meno nobili della nostra più autentica dignità. Quante volte uno per paura vive di fatto, come dire, una vita di serie B, una vita che è l'ombra della nostra vita. E poi in fondo perché? Perché queste donne possono non temere? Non abbiate paura. So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto. Venite e guardate il luogo dove era stato deposto. Ecco, questo è il primo punto. Possono vincere la loro paura non perché sono forti, non perché debbono essere coerenti, perché una cosa che avremmo dovuto ascoltare è: non abbiate paura, siate forti. Non so, o cose di questo genere. No, non abbiate paura, perché c'è uno che è più forte di ciò che temete, che è più forte di questo terremoto che vi ha sconvolto, uno che è più forte di questa pietra che ho appena rotolato, uno che è più forte del dolore che ha subito, uno che è più forte di tutto ciò che temiamo. Noi siamo incapsulati dentro gabbie invisibili, che sono le cose che temiamo che ci accadano. Se il cuore dell'uomo si apre a questa percezione che la vita è nelle mani di Dio e che Dio è più forte di tutto ciò che temiamo e che il Signore Gesù Cristo è il Signore che spezza ogni predatore, ogni nostra angoscia, ecco, allora la nostra vita può cambiare radicalmente.
Don Fabio, quello che tu dici è davvero molto affascinante, ma come possiamo realmente sperimentare questa vittoria sulla paura?
Ecco, le istruzioni dell'angelo non sono finite. Dice: presto andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dai morti ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. È interessante questa cosa qui, che debba ripetere, ve l'ho detto, questa ve l'ho detta, non è che non ve l'ho detta, cioè non ve l'avessi detto, capirei, però ve l'ho detto. Che vuol dire? Perché questa sottolineatura, questo pleonasmo linguistico? Perché quanto vi ha detto l'angelo, viene così sottolineato per le donne, è una cosa molto importante, è un comando. Infatti, noi abbiamo l'esortazione a non avere paura perché Gesù è risorto. Ma poi questo non può restare, semplice teoria, se non si traduce in qualcosa in cui praticamente impossessarsi di questa cosa. Infatti, queste donne devono andare a fare ciò che gli è stato detto. La loro esperienza di questo sepolcro e di questo annunzio non si risolve in una informazione, ma si risolve in una missione. A dir la verità, una domanda che possiamo fare su questo testo è: perché bisogna avere questi due passi, questi due steps per arrivare all'incontro con Gesù? Prima devono incontrare l'angelo e poi devono incontrare finalmente Gesù, perché loro partiranno con timore e gioia grande. Qui il timore ha un altro sapore, è in senso della grandezza della cosa appena successa, e la gioia grande, le donne corrono a dare l'annunzio ai discepoli ed ecco Gesù viene al loro incontro. Allora, perché Gesù non si è presentato direttamente? Perché fare questa mediazione dell'angelo che debba dire queste cose qui? E loro perché loro devono prima entrare nell'indicazione dell'angelo. Cioè l'angelo annunzia loro la vittoria sulla morte e su ogni terrore che il Signore Gesù ha riportato e le mette in condizione di parteciparne impugnando, addossandosi, caricandosi di una missione. È andando in fretta a dare l'annunzio ai suoi discepoli che incontreranno Gesù, che infatti ripeterà la stessa cosa per i discepoli. Questa indicazione è forse la più importante del testo. Tutta questa bella storia qui, dove si rende concreta? Queste donne sanno che Gesù è risorto, ma lo incontrano nel momento in cui entrano nella loro missione. Infatti l'indicazione che devono ricevere i discepoli: andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea. La Galilea è il luogo dove tutti i discepoli sono stati chiamati. La Galilea è il luogo della chiamata, della missione, dell'avventura bella prima dei giorni della passione, in cui loro sono stati mandati ad annunziare il Vangelo, hanno vissuto qualcosa con lui di straordinario, sono stati eletti come 12. È il luogo della missione. Vadano in Galilea, là mi vedranno. Dove si incontra Cristo risorto? Dove vengono sconfitte le nostre paure? Nell'adempimento della nostra missione. È lì, nella prassi del fare ciò che, ecco, ce lo ha detto proprio l'angelo, lui lo sottolinea, guarda che te l'ho detto, che indica, ti ho dato qualcosa da fare. Dove sta la risoluzione della nostra vita e lo scioglimento di nodi che tante volte sono aggrovigliati in maniera inesplicabile, inaffrontabile, nel mangiare il pane quotidiano della propria missione? Entrare lì nella propria missione vuol dire incontrare Cristo. Noi incontriamo il Signore Gesù quando compiamo ciò che Lui ci dà da fare. Questo angelo, che è un annunziatore, dice alle donne di fare una cosa e lì gli viene incontro il Signore. Mentre la fanno, noi non siamo così semplicemente destinatari di una informazione, per quanto interessante, comunque estranea alla nostra vita. È l'entrare nella conseguenza di questa informazione, è dargli corpo con il maneggiare la nostra propria personale missione, che noi abbiamo il frutto, la manifestazione della resurrezione. Che mi serve che Gesù Cristo sia risorto? A compiere una missione. Quando ho incontrato il Signore risorto nella mia vita? Quando mi sono poveramente lanciato a fare quello che la Chiesa mi diceva di fare, quello che l'angelo mi diceva di fare? È lì che uno sperimenta il potere di Cristo, la sua vittoria.
Siamo in chiusura, grazie Don Fabio per questa riflessione sul Vangelo della Veglia Pasquale. Io rinnovo a te e a tutti gli amici che ci seguono l'augurio di una buona Pasqua e lascio l'ultima manciata di secondi a nostra disposizione perché tu possa formulare il tuo personale augurio a quanti ci seguono.
Beh, ogni migliore augurio a tutti gli ascoltatori di una Pasqua piena di luce, di una Pasqua aperta alla vita nuova, di una Pasqua che non abbia paura dei terremoti e che soprattutto inizi a mettere in discussione l'assolutizzazione delle proprie paure. Ma il sistema migliore per fare Pasqua è non aver paura di prendere in mano la propria missione e viverla, e non aver paura di dare importanza alle cose ordinarie della nostra vita. È lì che ci aspetta il Signore.
È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Trasmissione speciale per la Domenica di Resurrezione, proposta da Don Fabio Rosini e presentata da Monia Parente.